File 3, pagina 19, capitolo 1/2. I tedeschi avevano realizzato con i proiettili una specie di rettangolo lungo 40-50 metri, largo 2-2,5 metri e dell'altezza di un paio di metri. Aspettammo che le sentinelle, passato dal nostro lato, continuassero la ronda e, non essendo visti, portammo via alcuni proiettili, attraversammo questo ruscello e li posammo sul carro. Questa operazione durò parecchie ore della notte, recuperando un quantitativo notevole di esplosivo. Ci allontanammo senza essere visti, nessuno ci vide in nessun modo. Quindi arrivammo alla nostra catapecchia, anzi, al nostro domicilio, perché comunque era la nostra casa. Lì iniziamo a smontare tutti i proiettili per ricavare la polvere e poi scavare delle fosse dove mettere i proiettili vuoti. Infatti, lasciarli all'aperto sarebbe stato un rischio troppo alto. Allora lavorammo parecchio tempo e anche con un certo rischio, perché dentro al proiettile c'era un cilindro di esplosivo solido e per levarlo bisognava smontare la punta del proiettile, svitare la spoletta e smontare tutto. Avevamo delle difficoltà ad utilizzare i cilindri, allora con un paiolo enorme li abbiamo fusi tutti uno alla volta, mentre erano ancora liquidi li abbiamo versati in cassette molto robuste di legno, facendoli coagulare lì dentro. Per fortuna potemmo procurarci anche un po' di nitroglicerina. Era necessario che non risentisse di urti e di tremolii. Il rischio era quello di saltare in aria. Per questo motivo era necessario impastarla con qualche cosa che la rendesse insensibile alle vibrazioni. Il grasso di maiale e quello di bue fecero al caso nostro. Venne il momento di fare degli esperimenti. Cercammo di procurarci da gente amica e sicura dei cavi elettrici sotto piombo. Il cavo elettrico sotto piombo è di solito grande come un dito. Tagliandolo per lungo, aprendolo e togliendo la parte elettrica, il cavo si appiattisce e ne viene fuori un nastro di piombo con il quale potevamo fissare i detonatori. Il nostro obiettivo era quello di far deragliare dei treni. C'era una tranvia lunga forse una trentina di chilometri da Udine a Tricesimo, che correva per la gran parte in mezzo alla campagna parallelamente alla strada. Prendemmo un detonatore e una miccia, fissammo tutto alle rotaie della tranvia e rimanemmo ad aspettare che passasse il convoglio. Sentimmo un gran botto e, ispezionando la zona, la trovammo un po' annerita. Non facemmo nessun danno perché era un semplice test per il detonatore, per vedere se fosse esploso al passaggio del convoglio. Nel frattempo però, mentre noi eravamo a Corame, si unì a noi un ragazzo che avrà avuto 15-16 anni. Era entusiasta, voleva partecipare e faceva dei discorsi estremamente ostili contro i tedeschi, contro i fascisti, eccetera. Questo ragazzo non ebbe mai mansioni importanti, ma visse con noi per più di un mese, vedendo tutto quello che facevamo. Un giorno sparì, molto tempo dopo, mentre per caso percorreva una strada abbastanza importante di Udine, passò una compagnia di repubblichini con gli ufficiali in testa. Questo giovane era accodato a questa formazione. Mi vide e cominciò ad agitare il fucile per aria e a gridare per richiamare l'attenzione, al che uno degli ufficiali che erano in testa gli intimò di stare al suo posto e lo sgridò. Questi, nella sua ingenuità di giovane, si mise in fila e non parlò più. Tralasciando questo episodio, che mi è sempre parso misterioso, la nostra formazione decise un'azione di sabotaggio. Vicino alla nostra base c'era la grande ferrovia che dall'Austria arrivava a Udine e da qui proseguiva per le diverse linee italiane. Noi pensammo di farlo lì. Insomma, eravamo pronti per fare un attentato a un treno. Avevamo l'esplosivo, ma non sapevamo nulla di preciso, né se fossero passati dei treni né quando. Non conoscevamo neanche se sarebbero passati dei convogli verso Tricesimo. L'obiettivo era di bloccare la linea. Allora noi ci calammo nella notte e scavammo una fossa sotto i binari e le traversine. Nota: secondo la relazione di Giuseppe Calore, era il 28 ottobre 1943. Sistemammo l'esplosivo col detonatore, con la miccia, con tutto quanto, e poi aspettammo. Risalimmo. Saranno stati 15-20 metri abbastanza ripidi. Il percorso era tutto coperto da alberi e dal gran turco. A un certo momento nella notte si sentì il rumore di un treno che si avvicinava e andava verso Udine. Noi saremmo stati a una dozzina di chilometri dalla stazione di Udine e allora ci arrampicammo e andammo sopra. Il treno arrivò. Un gran botto, il locomotore distrutto, le rotaie distrutte e le traversine tutte tranciate, il treno fuori strada. Per noi fu una bella soddisfazione. Non avevamo calcolato però i detriti scaraventati in aria dall'esplosione. Subito dopo la deflagrazione ci caddero addosso delle grosse pietre. L'esplosione le aveva buttate per aria e ci cadevano tutto intorno, ma per fortuna non colpirono nessuno. Dopo l'esplosione, tra i viottoli della campagna sentimmo dei rumori e vedemmo la luce dei fanali dei sidecar tedeschi che correvano in tutte le direzioni per trovare i responsabili. Noi cercammo di nasconderci in mezzo alla vegetazione. Eravamo 5 o 6. Arrivammo in un punto dove la vegetazione era molto fitta. Sotto di noi un grosso torrente e dall'altra parte la strada che ci avrebbe permesso di arrivare alla nostra sede a Forame. C'erano due problemi. Per prima cosa, la strada era percorsa dai mezzi tedeschi e quindi era pericoloso farsi vedere sulla strada. In secondo luogo, noi precedentemente avevamo compiuto un attentato, in realtà un esperimento, contro un ponte su cui poteva passare anche un camion. Nota: Calore nella sua relazione menziona un attacco ad un ponte nella notte tra il 1 e il 2 novembre 1943. Ciò non significa che il gruppo non avesse potuto realizzare altri attacchi non riportati nello scritto prima citato. Fine della nota. Avevamo cercato di far cadere il ponte scavando nella parte più elevata dell'arco una bella fossa, mettendoci l'esplosivo e i detonatori. Avevamo pensato che quel ponte sarebbe crollato, ma quello non era il sistema giusto. Bisognava invece usarne un altro, minare solo i piloni che si appoggiano alla terraferma. Quando crollano quelli, al ponte mancano i sostegni e precipita. L'attentato e le mine sul ponte avevano provocato una sorta di allarme nella zona. Per questo motivo i tedeschi si erano subito messi sulle nostre tracce. Così siamo scesi e, vestiti come eravamo, abbiamo guardato questo fiumiciattolo. Passati dalla parte opposta, arrivammo a Forame, tutti illesi. Abbiamo fatto qualche altra azione significativa. Siccome non avevamo disponibilità di grosse quantità di detonatori di esplosivi, eseguimmo attentati che sprecassero meno materiale possibile. Ad esempio, posizionavamo la carica dove la linea ferroviaria curvava, in mezzo alla congiunzione dei due tratti di rotaia c'era un piccolo spazio vuoto. Bastava bloccare la rotaia a quella esterna per fare in modo che il treno deragliasse. Quindi, senza esplosivi, con un metodo meccanico molto semplice, si riusciva ad ottenere un certo risultato. L'attentato alla linea Tarvisio-Udine. Dopo il primo sabotaggio, pensammo di farne un altro, cercando di provocare più danni e utilizzando tutto esplosivo recuperato dai proiettili. Allora risalimmo la pianura, tutti in bicicletta, trasportando i nostri materiali, attraversando tutta la vallata all'imbocco della Carnia, dove scende il tagliamento, mentre dall'altro imbocco il torrente Fella scorre da Tarvisio. Scegliemmo la località di Resiuta. Qui c'era una galleria lunga 1 chilometro, molto ripida, quasi verticale. C'era un corpo di guardia alle 2 imboccature. A una certa altezza, 40-50 metri sopra il torrente Fella, c'era lo sbocco di un cunicolo costruito mentre si realizzava questo tunnel. Arrivammo di notte, dopo aver nascosto le biciclette sull'altro versante del fiume. La nostra idea era quella di far saltare un treno in galleria per bloccare la ferrovia in un modo formidabile. Essendo questa molto lunga, l'inconveniente per sgombrarla sarebbe stato gravissimo. Allora trasportammo tutto il materiale giù per questa parete così ripida. Fu un'impresa proprio da alpinisti, ma lo portammo tutto dentro. Il buio era assoluto. Noi dovevamo operare nell'oscurità completa, perché c'erano sempre 2 corpi di guardia alle imboccature. Se ci fosse stata un'ispezione di una pattuglia con una lieve luce, noi avremmo sentito il rumore e, vista la luce in distanza, saremmo scappati. Invece non è successo niente. Lavorammo senza usare niente che facesse rumore. Togliemmo le pietre, alcune piccole e altre molto grosse, da sotto le traversine, per un tratto che corrispondesse a circa 1 metro di rotaie, in modo da cogliere tutto il volume dell'esplosivo. Poi, sempre al buio, a tentoni, mettemmo tutto l'esplosivo in modo che i macchinisti del treno non se ne accorgessero. La galleria era pressappoco rettilinea, quindi da lontano era difficile accorgersi di qualche cosa. Abbiamo impiegato tanto tempo perché tutta l'operazione fu fatta a mani nude ed eravamo in pochi. La galleria era nera di caligine. Noi non ci eravamo accorti di niente, ma a un certo momento abbiamo dovuto andare via prima che venisse il mattino. Intanto uno solo di noi era uscito, andando a controllare la strada nazionale che da Udine va a Tarvisio, ma tardava a tornare. Allora sono uscito io armato di un coltello. Il mio compagno stava rientrando e aveva appena saltato il muretto. Io vidi quest'ombra, era completamente buio. Mi buttai addosso con il coltello in mano, infine ci riconoscemmo, prima di azzuffarci, e allora zitti tutti e siamo tornati in galleria. Abbiamo deciso che non c'era niente da fare e che bisognava tornare alla nostra sede, che era lontana. Avevamo realizzato parte del lavoro. Era la notte del 30 novembre 1943. Avevamo solo scavato e preparato tutto. Avevamo sistemato da una parte l'esplosivo, i detonatori, la miccia rapida. Tornammo quindi a Forame. Il giorno dopo in bicicletta partimmo al mattino sempre divisi. Arrivati non portammo le biciclette al di là del torrente, ma le nascondemmo dietro i cespugli. Continuammo a lavorare tutta la notte, quando sentimmo il rumore di un treno che imboccava la galleria dal lato nord. Bisognava perlomeno entrare nel cunicolo e inoltrarci un pezzo affinché nessuno ci vedesse. Il treno si avvicinava. Appoggiandomi con le mani alla parete rocciosa, sono arrivato al cunicolo e mi sono buttato dentro. Vedevo queste ruote enormi più alte di me. Ero in uno spazio stretto tra il treno e la parete rocciosa. Siccome la galleria era in leggera discesa, si vedevano queste grosse ruote dei locomotori che facevano un sacco di scintille. Passato questo si riprese il lavoro. Sistemato e finito tutto, si decise di andare via. La carica sarebbe esplosa grazie a un detonatore sulla rotaia, fissato con nastro di piombo. La nostra presenza quindi non era necessaria. Il nostro compito era di scappare il più velocemente possibile. Nessuno di noi aveva notizie di quanto sarebbe passato un treno. Non passavano convogli passeggeri su quella linea, ma al massimo alcuni merci. Quindi ci inoltrammo in una piccola strada percorribile sulla sponda opposta, più bassa, della strada nazionale, che scendeva fino al fiume Fella. Una strada che tutti conoscevamo e che avevamo esplorato. A un tratto, dopo una curva, comparvero dei fari di un camion che veniva verso di noi. Noi saltammo giù, passato il camion, ritornammo in strada per raggiungere la confluenza della Carnia con la vallata del Fella, dove il fiume sbocca nel Tagliamento. Era inverno, faceva freddo, c'era il ghiaccio. Allora, per attraversare questo torrente, che aveva una portata abbastanza notevole e violenta, ognuno si spogliò nudo, legando il più robustamente che poteva tutta la sua roba alla bicicletta. Con la bicicletta in spalla entrammo nel fiume, nella corrente, per arrivare sull'altro lato. Era ancora buio. Io passai più a monte, dove la corrente era impetuosa e forte. Venni travolto, andando sotto con la bicicletta, ma io la bicicletta non la mollo. Crepo sott'acqua, ma la bicicletta non la mollo. Riuscì a riemergere con la mia bicicletta imprecando verso la riva. Non era ghiaia, ma sassi appuntiti, in mezzo a quattro dita di acqua, come fossero tante coltellate. Dopo i sassi iniziava una proda pianeggiante ed erbosa, tutta ghiacciata. Quando cominciai a camminare, mi parve di camminare su un tappeto, quindi raggiungemmo questa strada deserta. A un tratto saremmo stati tre o quattro, sentimmo un boom. Nota: i partecipanti alla missione erano Calore, Bohm, Cautero, Rizzuti e Commessatti. Fine della nota. L'esplosione era andata bene. Adesso però non potevamo andare sulla strada nazionale tutti insieme. Cominciava ad albeggiare, i primi chiarori della giornata. Eravamo io e uno di cui non ricordo il nome. I nomi non li ricordo più. È passato più di mezzo secolo, quasi 60 anni. Avevamo nere le mani e la faccia. E allora prendemmo un fazzoletto, ma con un fazzoletto si faceva poco. Usciti dal torrente, dovemmo appoggiarli su una pietra e picchiarli forte. Io non riuscivo ad infilarmi né i pantaloni, né la camicia, neanche la giacca, niente. Era come se tutto il vestiario fosse di legno o di metallo. Sghiacciammo i nostri indumenti con il calore del nostro corpo. C'erano piccoli ghiaccioli su un tratto piano. Noi cercammo di riempirci le mani e di pulirci il collo, la testa, le mani, ci fregammo il corpo fino a toglierci completamente il nero. Quindi, dopo aver abbandonato il corso del Fella e attraversato il corso del Tagliamento, prendemmo una stradina secondaria, una piccola stradetta vicina ad un lago con un monticello lungo e piuttosto sottile che la separava dall'arteria nazionale. Dopo aver fatto qualche chilometro forai una gomma, andammo avanti ancora qualche chilometro fino alla prima casa. Si è bucata una gomma della bicicletta, non possiamo più andare avanti, ci venne risposto, noi possiamo aggiustarla. Mentre siamo dentro, ci prepararono delle belle tazze di latte caldo con del pane. Noi mangiamo, ringraziamo e poi prendiamo le biciclette e riprendiamo la nostra strada. Poi, dal lago di Cavazzo, arrivammo dove comincia proprio la pianura friulana, dopo aver attraversato nuovamente il tagliamento e la strada nazionale, e rientriamo nella nostra sede. Qui ci aspettava il nostro solito Vito, tante castagne. Noi avevamo due ordini di problemi. Uno era il mangiare e l'altro era il pulirsi. Vivevamo di espedienti, avevamo dei soldi, ma non era bene che frequentassimo i negozi. Eravamo visi sconosciuti e quindi sospetti, perché anche in un paese di 300 persone un fascista ci può sempre essere. Pagina 25.